Siamo giunti ora ad analizzare il quinto livello dello schema che vi ho dato all'inizio delle nostre, dei nostri incontri, delle nostre lezioni, l'ultimo livello dello schema di Ricolfi, cioè l'esposizione dei risultati. A questo punto si è concluso tutto il percorso di ricerca e siete appunto nell'ultimo, nel quinto livello, nella fase finale. Vediamo un po' a cosa corrisponde e cosa ci sta dentro questo contenitore. L'analisi dei dati è un passaggio essenziale del processo di ricerca che comunque deve prevedere una qualche conclusione e prevedere anche la sintesi dei principali risultati conseguiti attraverso l'indagine. Quindi l'esposizione dei risultati costituisce l'ultimo livello e anche l'ultima fase di una ricerca empirica. Ha almeno tre compiti: rendere il più trasparente possibile l'itinerario di ricerca, secondo, comunicare i risultati più importanti ottenuti in sede di analisi, terzo, stabilire un raccordo con la letteratura precedente ed eventualmente suggerire nuove linee di ricerca. Una ricerca si conclude positivamente anche nel caso in cui le ipotesi di partenza non risultino suffragate dalle risultanze empiriche. È utile infatti sapere che una determinata ipotesi non è stata confermata, perché la scienza si avvantaggia anche delle evidenze empiriche che dimostrino che in futuro si dovranno percorrere altre strade per raggiungere dei risultati migliori. È una buona consuetudine esplicitare chiaramente nelle conclusioni di un lavoro di ricerca empirica quello che gli anglosassoni chiamano il summary of finding, e cioè un riassunto sintetico che viene elaborato per punti precisi in cui vengono evidenziati i più rilevanti risultati conseguiti. Si tratta di quelle che sono state descritte come generalizzazioni empiriche. E quindi queste generalizzazioni empiriche vanno formulate in ogni caso, perché questo consente agli altri ricercatori di valutare a prima vista la rilevanza della ricerca per il loro lavoro e di decidere se valga la pena o meno ripercorrere la strada che ha portato a quei risultati. Per ad esempio mettere a prova la congruità rispetto agli strumenti utilizzati e alle informazioni raccolte, o per formulare diverse ipotesi interpretative. Questa ricchezza di informazioni può in alcuni casi dimostrarsi preziosa per apportare le necessarie correzioni di rotta, ed è opportuno esporre il percorso che ha portato il ricercatore al modello finale. Il fatto di svelare che il percorso è stato accidentato non ne diminuisce il valore, e può accadere che ipotesi plausibili sulla carta non si siano dimostrate corrette. E nel caso ci trovassimo di fronte ad un'indagine di tipo quantitativo, cioè attraverso il questionario strutturato, un modo utile di comunicare i risultati è quello di produrre in appendice una copia del questionario che viene corredato dai risultati dell'elaborazione statistica. E questo esempio ve l'ho già fatto vedere, e voi avete la slide appunto nel quale voi alla fine, nell'allegato finale, dove comunque dovete mettere lo strumento di rilevazione che avete utilizzato, al posto dei codici, cioè dei numeri che stanno per ognuna delle modalità della variabile, inserite le distribuzioni di frequenza percentuali, e quindi in questo modo avete immediatamente date la possibilità a chi appunto consulta il lavoro di avere i risultati statistici in modo chiaro. E allora, riportare il testo integrale del questionario permette il controllo sulla correttezza della formulazione delle domande anche. L'inserimento nel testo del questionario dei valori percentuali rilevati per ogni modalità di risposta permette di apprezzare e confrontare con un'occhiata i principali risultati. Poi va anche, infine sicuramente, va anche ricordata l'importanza degli strumenti grafici di presentazione dei risultati. E anche se abbiamo delle tabelle che presentano i dati con maggior precisione, ecco, l'utilizzo dei grafici, diciamo, è di più immediata visibilità. Quindi il grande pubblico, se si tratta appunto di fare una presentazione su un grande pubblico, evidentemente ha più facilità a vedere i risultati esposti attraverso dei grafici piuttosto che attraverso delle tabelle. Dipende quindi dal pubblico a cui il ricercatore si rivolge. Ludwig Fleck distingue 4 tipi di audience che contano per lo sviluppo del lavoro scientifico. Allora, il primo è quello che si chiama Invisible College, che è il circolo più ristretto di specialisti, che è quello che capisce a fondo i problemi che uno studio sta affrontando. Quindi si tratta di una dozzina di persone, di una quindicina di persone che sono sparse in tutto il mondo. Poi abbiamo la cerchia più larga, il secondo, diciamo, referente, la cerchia più larga degli specialisti di quella disciplina o di discipline affini. Terzo abbiamo il pubblico colto e quarto il pubblico in generale. Come è evidente, può essere molto più agevole la presentazione con l'immediatezza comunicativa della forma grafica, perlomeno per le due categorie del pubblico colto e del pubblico in generale. La presentazione dei risultati attraverso il rapporto di ricerca dovrebbe comunque essere più di tutto il momento della trasparenza, perché è la fase nella quale si esplicita tutto il percorso metodologico, e questo significa pregi e difetti, significa anche dar conto degli eventuali errori nei quali si è intercorso, perché si è intercorsi, perché questo aiuta poi a migliorare il tiro a chi verrà dopo. E quindi il ricercatore si dovrebbe sentire in dovere di accompagnare il lettore nell'esposizione di tutte le fasi della ricerca, e quindi costituisce proprio un'occasione per un riesame del lavoro effettuato da parte del ricercatore stesso. In pratica, il ricercatore dovrebbe porsi criticamente alcune domande che possono essere così riassunte. Le prove che sono state raccolte sono forse il risultato del caso? Le prove stesse portate in sostegno alle relazioni tra le variabili sono veramente abbastanza forti da confermare ed essere coerenti con il modello ipotizzato a priori? Le prove sarebbero le stesse in un altro posto e in un altro tempo? E cioè, qual è l'ambito di validità delle relazioni che abbiamo trovato? E da ultimo, abbiamo veramente misurato ciò che intendevamo misurare? E allora bisogna essere in grado di esplicitare questi problemi e di rispondere con onestà. Detto questo, si conclude una parte del nostro corso e invece iniziamo la parte monografica, che è legata come da programma all'analisi delle reti sociali. Questa parte di lavoro, diciamo, di studio, fa riferimento a un testo monografico da me curato, da me scritto molti, molti anni fa, che si intitola Logiche di rete, dalla teoria all'intervento sociale. Ritengo che, nonostante i tempi siano trascorsi da quando l'ho scritto, abbia ancora validità e forse sicuramente va riaggiornato sulla base di come è evoluta poi lo studio delle reti sociali, che per noi ormai sono entrate, diciamo, in una consuetudine di ricerca, di studio e di pratica sociale, se vogliamo, no? Quindi il testo ha sicuramente una sua validità. Il testo parte da delle, diciamo, è composto da quattro parti e parte dalle premesse teoriche, cioè si interroga su come l'analisi delle reti sociali si sia originata, quindi le matrici teoriche, dai precursori fino all'analisi strutturale nordamericana e poi appunto una sorta di compenetrazione delle due tradizioni di studio nello sviluppo dell'approccio di rete. Poi esiste un collegamento tra le teorie di rete e le teorie dello scambio, quindi la definizione di scambio sociale e le correnti di pensiero legate allo scambio sociale, e quindi in questo modo si esaurisce il primo capitolo del testo, che si occupa appunto degli aspetti teorici, no? Quindi rimanda a tutte le teorie che stanno all'interno di questo paradigma interpretativo. Poi il secondo capitolo riguarda l'analisi delle reti e la politica sociale, e anche qui vedremo, come dire, il valore della rete sociale all'interno del sistema del welfare, e quindi all'interno di quello che viene chiamato diamante del welfare, no? Quindi i quattro nodi societari: Stato, mercato, terzo settore, settore informale, ovvero le famiglie, e che rappresentano proprio gli attori di questo sistema del welfare. E vedremo in particolare le caratteristiche che hanno queste reti che lo vanno a comporre. Poi il terzo capitolo è un capitolo di carattere metodologico, perché si interroga sui modi in cui è possibile studiare le reti sociali. Quindi si interroga sugli approcci di studio alle reti sociali, che possono avvenire sia utilizzando le tecniche di ricerca tradizionali, ovvero sia la survey, l'inchiesta campionaria che noi conosciamo, ma attraverso anche un approccio di studio che è specifico dell'analisi di rete, che è proprio l'analisi dei reticoli sociali, la network analysis. E quindi attraverso degli esempi, delle comparazioni, mette a confronto il modo per rilevare le caratteristiche delle reti sociali attraverso un approccio di tipo quantitativo, come la survey, e l'approccio appunto legato alla network analysis. L'ultimo capitolo invece si rivolge al contesto del servizio sociale, e quindi prende in esame, a partire dagli elementi costitutivi e dall'oggetto del lavoro sociale, le strategie di intervento che ricadono nella community care e nel lavoro di rete, quindi la relazione come fondamento del lavoro di rete, il lavoro di rete quindi inteso come una pratica e come un modo di riflettere sul lavoro sociale, in particolare con le strumentazioni che sono fornite agli operatori sociali per svolgere il lavoro di rete. Quindi, ecco, queste sono un po' le ripartizioni del capitolo, del testo sul quale voi dovrete studiare, e che è appunto esplicativo di quanto vi ho appena detto. Comunque, noi partiamo dall'inizio e ripercorriamo un po' tutte le tappe del testo per avere degli ulteriori chiarimenti a quanto io vi sto dicendo. Quando pensiamo al concetto di rete nell'uso comune, pensiamo alla rete come sinonimo di comunicazione. Ed è evidente ed è immediato il paragone appunto con le reti comunicative, no? Le reti di connessione, i sistemi a rete di internet, no? Poi abbiamo la rete come sinonimo di sistema aperto e quindi vediamo la rete come un sinonimo di sistema aperto, cioè di relazioni orizzontali e simmetriche. E la rete è anche una metafora dell'appartenenza. Nell'uso corrente prevale la percezione quindi della rete come un sistema orizzontale, non gerarchizzato, in comparazione invece alla nozione di sistema che è una struttura rigida, gerarchizzata e verticale. Quindi da questa, come dire, concettualizzazione della rete deriva la lettura della realtà sociale all'interno del paradigma di rete, che differisce da quello sistemico. La maturazione del paradigma di rete è venuta alla luce nel momento in cui le vecchie chiavi di lettura non erano più in grado di leggere la realtà. Allora appunto, innanzitutto andiamo a definire che cos'è il paradigma. Il paradigma può essere definito in questo modo: nella filosofia della scienza è un insieme coerente e articolato di teorie, di metodi e procedimenti che contraddistinguono in modo predominante una fase dell'evoluzione di una determinata scienza. Quindi è uno schema di riferimento, un modello. E quindi possiamo anche, secondo la definizione di Kuhn, considerare il paradigma un insieme di proposizioni che formano una base di accordo su cui si sviluppano delle tradizioni di ricerca. E anche un paradigma è rappresentato da un linguaggio con cui sono formulate queste tradizioni di ricerca scientifica e sono formulate le teorie. Così pure un paradigma è composto da un sottoinsieme di teorie prodotte all'interno di una disciplina. Quindi è un sinonimo di un tipo di prospettiva con cui guardare la realtà sociale. Quindi il paradigma è ciò che viene condiviso dai componenti di una comunità scientifica e inversamente una comunità scientifica consiste di coloro che condividono perciò un certo paradigma. Allora ci interroghiamo sul fatto del perché leggere la realtà sociale come rete. E vi ho detto che la lettura della realtà sociale e la maturazione di questo paradigma di rete viene alla luce nel momento in cui le chiavi di lettura non erano più in grado di leggere la realtà. Perché? Perché nascono nuove configurazioni sociali e quelle che erano le caratteristiche che definivano i soggetti, il sesso, l'età, il livello di istruzione, non identificano più in modo chiaro e preciso le posizioni sociali alle quali sono connessi dei precisi ruoli che definiscono l'identità del soggetto. La società attuale è caratterizzata dalla molteplicità delle appartenenze. Le cerchie sociali sono parallele, non sono più concentriche. E appunto il sistema sociale viene riletto alla luce di questo paradigma, e quindi non è più visto come gerarchicamente ordinato e funzionalmente integrato, ma vi è la necessità di pensarlo non più in maniera organicista, ma come rete di reti. Quindi anche la rilettura del sistema sociale viene reinterpretato attraverso questa nuova lettura, questo nuovo paradigma di lettura del sociale. E alla luce di questo nuovo paradigma vengono riformulati anche i problemi, cioè gli interrogativi, e trovate le risposte all'interno di questo paradigma di rete. La famiglia estesa viene, come dire, reinterpretata, rivista all'interno del concetto di reti familiari. Si parla non più di comunità, ma di relazioni comunitarie. La parentela viene vista come relazione, non più come coabitazione. I parenti possono essere anche lontani, ma abbiamo le relazioni che ci legano in questo rapporto di parentela. La mobilità sociale è l'esito di strategie di reti e non solo come risultato di opportunità disponibili a livello di classe sociale di appartenenza, ovvero è il risultato del gradiente individuale di mobilità, quindi non c'è, come dire, il determinismo legato alla classe sociale di appartenenza, ma è l'individuo che si gioca all'interno di questo gradiente individuale di mobilità. La salute è il risultato delle connessioni tra sistema formale e sistema informale di cura. L'uso del paradigma di rete può essere applicato a diversi contesti. E nel contesto dello Stato sociale si è passati dal welfare state alla welfare society e attraverso le leggi di riforma dell'assistenza. Il benessere quindi viene inteso come intersezione di più reti di care, rette da mezzi simbolici generalizzati diversi e non più come una crescita del welfare come pura funzione del mercato. Quindi accanto al binomio Stato e mercato sono stati introdotti altri attori. La metodologia di lavoro sociale dell'operatore sociale passa per l'intervento di rete, quindi strategie di intervento che vanno a connettere le risorse presenti su un territorio. Quindi si tratta di un lavoro di programmazione oltre che di erogazione di interventi. Si tratta appunto di quella che cade sotto l'etichetta di case manager. Il principio dell'intervento di rete è perciò la relazione. Quindi questi, diciamo, sono i presupposti su cui si basa questa nuova esperienza di lettura della realtà sociale attraverso questo nuovo paradigma. Vediamo ora quali sono le matrici teoriche dell'analisi delle reti sociali. Il concetto di rete sociale trova oggi applicazione nell'ambito della ricerca sociale in diverse discipline, quali la sociologia, l'antropologia, l'economia, la demografia, la storia e così via, sebbene la metafora della rete sia stata diffusamente recepita anche nel linguaggio comune. In particolare a questo concetto fa riferimento anche la pratica e la teoria del servizio sociale. L'attuale sviluppo dell'analisi delle reti sociali deriva dal contributo di diversi filoni di ricerca che si sono compenetrati, si sono intersecati in diversi momenti e nuovamente si sono differenziati per procedere lungo strade autonome. La dizione specifica di network analysis si diffuse solo a partire dai lavori degli antropologi britannici che cominciarono a tematizzare il concetto di rete in senso analitico dalla metà degli anni 50, in particolare con Barnes. Prima di allora è possibile però rintracciare molti degli elementi costitutivi dell'analisi di rete. Prima di iniziare appunto l'excursus di questi diversi approcci che sono stati appunto esperiti nelle diverse scienze sociali, io vi invito ad andare a vedere lo schema teorico, lo schema riassuntivo che ho messo a vostra disposizione, quindi la slide dove ci sono appunto le matrici teoriche dell'analisi delle reti sociali e quindi riassunti i quattro ambiti nei quali l'analisi di rete si è andata delineando, dalla sociologia alla psicologia sociale, gli strutturalisti di Harvard degli anni 30, poi la scuola antropologica di Manchester negli anni 40, fino ad arrivare negli anni 60 agli analisti strutturali di Harvard e quindi la vera e propria network analisi, analisi strutturale. Quindi avete questo schema che seguite mentre io vado a elencarvi, cioè a entrare nei diversi ambiti di studio. Allora, partiamo dal discorso dei sociologi e quindi vediamo che già all'inizio del secolo Georg Simmel riteneva essere il compito principale della sociologia l'analisi delle relazioni tra i soggetti piuttosto che le loro caratteristiche. Infatti Simmel definì la sociologia come geometria del sociale, ponendo alla base una distinzione tra forme e contenuti della vita sociale. E il suo interesse di studio era infatti rivolto a un'analisi microscopica della società. Per comprendere la società moderna, caratterizzata da dinamicità e mutevolezza, è necessario, secondo lo studioso tedesco, concentrarsi sulla descrizione delle relazioni più fluide e sulle forme labili di socialità, sui fili invisibili che legano le persone nella vita quotidiana, quindi sulla struttura molecolare della società. Per Simmel il compito della sociologia è esplorare le forme elementari secondo le quali gli uomini possono interagire tra loro. La categoria teorica fondamentale è rappresentata dal concetto di interazione, inteso come effetto di reciprocità. Un altro importante influsso sugli sviluppi della tradizione antropologica è offerto dai lavori di Simmel sulla differenziazione sociale. L'identità sociale nasce quando le cerchie sociali si moltiplicano, nasce nell'incontro con l'altro e nell'identificazione del diverso. Ci si può definire nella misura in cui ci si distingue da un contesto e quindi si operano delle comparazioni in termini individuali rispetto alla propria cerchia sociale. E Simmel fu il primo a sviluppare l'intuizione che l'appartenenza a molteplici cerchie sociali rappresentava una caratteristica fondamentale della società moderna. Quindi non più il discorso delle cerchie concentriche, no? Dei cerchi concentrici dove si sviluppa la vita delle persone con quelli gli altri significativi più vicini all'ego, no? Quindi una sorta di bersaglio, ma invece la pluriappartenenza alle cerchie sociali. E questa è un'intuizione molto moderna che ha avuto appunto Simmel. Poi, intorno agli anni 30, Leopold von Wiese esprimeva ancora più compiutamente il rapporto tra forma e contenuto delle relazioni umane. E oggetto della sociologia, secondo von Wiese, non è l'umano nel suo complesso, bensì l'interumano. E quindi in questo caso sociale si identifica con questa parola, interumano, cioè un legame dell'uomo con l'uomo. La spiegazione del sociale si esprime attraverso la dottrina relazionale, cioè attraverso l'indagine degli accadimenti che hanno luogo tra gli uomini. E questo è il compito specifico che spetta alla sociologia. Alla base della dottrina relazionale vi è l'assunto che i fenomeni sociali che costituiscono la vita sociale sono, tra virgolette, distanziamenti costantemente variabili degli uomini. La sfera della vita di relazione tra gli uomini si rappresenterebbe graficamente come una rete apparentemente impenetrabile di linee, sto citando von Wiese, che partono da punti, gli uomini, che si trovano all'estremità del campo. Si tratta di ordinare questo reticolo e di spiegare come soltanto questi innumerevoli collegamenti rendano possibile una vita civile. Attraverso i reticoli dei rapporti sociali, gli uomini sono ininterrottamente avvicinati gli uni agli altri o allontanati gli uni dagli altri. Quindi l'interumano non è altro che una grande quantità di legami mutui e variabili tra gli uomini. Quindi vedete, è un distanziamento costantemente variabile degli uomini che si allontanano e si avvicinano e sono tenuti appunto collegati da questi fili invisibili che li collegano gli uni agli altri. E quindi ecco, l'intuizione e questa idea sia di von Wiese, quindi dei sociologi von Wiese che di Simmel, riguardo proprio alla visione di la configurazione di una rete sociale dentro la quale, o di più reti sociali dentro le quali sono inseriti gli individui. Ecco, quindi questo è il primo filone di pensiero, la sociologia, che tipo di spunti offre. E naturalmente i due sociologi menzionati sono solamente due intuizioni teoriche, però ovviamente ce ne sono anche altri che potrebbero essere elencate.